I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo presentare un film che è in uscita nelle nostre sale dal titolo Figli di Mam. Ne è autore Paolo Consorti. Il film è stato girato proprio al MAM, cioè al Museo d'Arte Moderna di Roma, durante una collettiva. Ne è protagonista Giovanni il Battista, interpretato da Luca Lionello. Accanto a lui nel cast anche Franco Nero. Paolo Consorti ne ha parlato al microfono di Mara Miceli.
Raccontaci un po' la genesi di questo film, come è nato e come hai deciso soprattutto di girarlo in quel contesto là.
È abbastanza casuale per il motivo che ero stato invitato come artista in questo spazio, il MAM appunto, e che è un museo spontaneo nato sulla Prenestina.
E una quindicina di anni fa più
sì,
o
una
meno.
Quindicina di anni fa, è un'ex sì. fabbrica. Adesso ormai da diversi anni occupata da extracomunitari
sì.
e anche dai blocchi precari.
Sì.
Qui appunto è sorto questo museo d'arte contemporanea e c'era una grande collettiva, della quale adesso non ricordo il nome, diretta e curata da Giorgio De Finis.
Che è l'ideatore,
che
di,
l'ideatore
questo,
sia
di questa
del museo,
città meticcia, no?
Esattamente, sì. sia del museo che della stessa mostra collettiva.
Sì.
E quando vidi quello spazio così bello, così vivo, pieno appunto di famiglie tutte diverse tra loro, tutte colorate, io gli ho fatto una proposta, ma proprio così, veramente spontanea, di poter girare un film come se fosse una performance di diversi giorni, nella quale chiedevo appunto che il mio protagonista potesse, il mio performer potesse appunto vivere insieme a queste persone e poterlo riprendere per diversi giorni appunto. E a lui piacque molto questa idea e così insomma abbiamo cercato di raccontare il vero il più possibile, quindi è nata e sorta un po' di amicizia, di complicità con questi bambini, questi figli di mamma appunto, i bambini degli extracomunitari. E quindi ho cercato di fare di rendere questa storia la più vera possibile. Poi, nel mentre si costruiva la mostra, quindi iniziavano gli allestimenti con tutti gli artisti, quelli veri, e lui in qualche maniera si aggirava, questo personaggio così enigmatico, così misterioso, si aggirava tra appunto i personaggi, tra gli artisti e i vari appunto visitatori,
abitatori
sì, e abitanti di Metropolis.
Sì.
Metropolis, fra l'altro, è il nome vero di questo spazio, di questa ex
sì.
fabbrica, dato dagli stessi extra comunitari. Mm.
Ci sono, Paolo, delle parole, come dire, profetiche espresse da Giovanni, soprattutto anche alla luce di questo pontificato che sprezza le chiese museo, l'avarizia, il denaro. Il tuo Giovanni, in Figli di Mam, dice: se costruiremo un tempio pieno di tesori, lui, sottointendendo Satana, sarà il primo a metterci piede. Dobbiamo difendere il tesoro che è dentro di noi. Ecco, qual è il tesoro che esprimi in questo lungometraggio?
Ma è assolutamente quello evangelico, quello della propria anima. È quello della fede, quindi mi attengo passo passo all'interpretazione evangelica rispetto proprio a questa frase.
Le periferie, Paolo, sono luoghi prediletti, ieri quanto oggi, forse oggi ancor più, dai santi, non trovi?
Beh, sicuramente penso proprio di sì, anche rispetto a questa, diciamo così, nuova, come proprio lo stesso film dice, c'è un nuovo senso religioso che aleggia in questo periodo nella Chiesa, e quindi un po' è proprio assolutamente in linea con con le ultime cose. Tra l'altro io ho anche citato proprio il Santo Padre in una delle sue frasi più emblematiche, iniziali, vorrei una chiesa povera per i poveri.
Sì. Cosa c'è qui sulla Prenestina, in questo luogo, oltre ai muri graffiati, murales, queste complesse opere contemporanee, anche costruite col fuoco? Ma anche di carne, appunto, come il tuo Giovanni Sofferente. Ecco, che cosa c'è qui che non potevi trovare altrove?
Beh, sicuramente la povertà. Il messaggio millenario ormai, però reso nuovo da Papa Francesco, è proprio quello di ripartire dalla povertà. E sicuramente il Vaticano, pur essendo io un artista, è assolutamente un fan di Michelangelo, di Bernini, amante del Rinascimento e del Barocco, quindi ringrazio la Chiesa anche in quei periodi un po' oscuri, però di aver in qualche maniera portato l'arte ai massimi livelli della storia dell'arte, insuperabili. Però allo stesso tempo, se si parla di Vangelo, ovviamente si pensa più ad un posto dove c'è la vera povertà, la povertà estrema.
La macchina, la particolarità di questo lungometraggio è che la macchina segue l'attore in una dimensione molto realistica, dove non, si sa e si vede che non ci sono contaminazioni di copioni, di luci, di facce in posa. Tu hai mantenuto la natura prioritaria del luogo, la sua potenza, che è anche ruvidezza, no? È un po' crudezza, però questa crudezza e ruvidezza cosa ha aggiunto a questo film, ma anche con quali rischi?
I rischi non te li so dire, certe volte si fanno delle cose un po', tra l'altro io ho, diciamo così, affrontato questa avventura pensando più ad un'opera d'arte che ad un film canonico, anzi proprio non ci sono i termini per il film canonico, tanto è che addirittura non ho neanche voluto una sceneggiatura pianificata, ma mi sono lasciato diciamo così affascinare dai fatti reali, da quello che accadeva, insomma dalla spontaneità delle cose, tra l'altro con uno straordinario Luca Lionello che riusciva ad improvvisare e a portare a sé sempre persone.
E cerca anche di battezzare una barista,
sì, no, insomma, anche situazioni divertentissime,
sì,
tra l'altro,
sì,
quindi fra l'altro quella era una festa dei blocchi precari, quindi insomma, stiamo veramente dall'altra parte
certo.
Anche come mentalità e come tutto,
sì.
Quindi infatti lei le dice no, non mi interessa,
sì.
E lui ci rimane male. Ma questa cosa, come ti dicevo, non nasce come film canonico, tanto è che anche lo stesso produttore Giuseppe Lepore della BL Re in realtà è un mio collezionista, quindi io l'ho come dire trascinato verso questo lavoro, quest'opera, in senso più romantico che commerciale, che tecnico, quindi nasce così.
Ogni singolo individuo, adulto, bambino, italiano, straniero, è nel tuo film un'opera d'arte di carne. Questa è l'essenza che ho percepito e che ci volevi comunicare? È giusta questa mia sensazione, questo messaggio forte che mi è arrivato?
Sicuramente sì, è uno dei messaggi che volevo comunicare. Oltre al fatto, diciamo molto autocritico, che certe volte l'artista sottovaluta l'opera che fa, l'opera che vuole interpretare. E questo succede quando si vanno a toccare certi argomenti. Ci vuole una grande incoscienza beata come la mia, e il fatto di voler raccontare un nuovo Battista, un Battista contemporaneo completamente spaesato, vittima di un altro, diciamo così, scherzetto del cuginetto celeste che lo rivuole di nuovo sulla terra. E qui c'è un'autocritica, perché un'autocritica che fra l'altro sottolineata dalla frase finale del film, che non diciamo altrimenti, dove comunque il Battista rivela un po' la superficialità degli artisti nel toccare certi argomenti.
Che rapporto ha Paolo Consorti con la fede e di quanto Vangelo si è dovuto cibare per realizzare Figli di Mamma?
Ma è una meravigliosa favola che mi porto dietro da bambino, ancora non ha ceduto, nel senso che ancora ci credo, mi fa sognare, la ritengo molto romantica. E quindi evviva, così rimaniamo bambini e così entreremo nel regno dei cieli. Questa è un po' l'idea.
Dove, quando e perché andare a vedere Figli di Mamma?
Allora, ho scelto per la prima sala che ci proietterà sarà il Politeama di Terni, perché a Terni ho vinto il mio primo premio come regista, quindi veramente una sorpresa enorme, perché era il mio primo film, e quindi insomma ho voluto proporlo a loro, che hanno accettato di proiettarlo il giorno di San Valentino, 14 febbraio.
Ricordiamo anche agli altri protagonisti, personaggi che partecipano a questa tua opera, Alessandro Haber, Franco Nero e soprattutto salutiamo e ringraziamo Gerardo Casiello, che ha realizzato una bellissima colonna sonora. C'è qualcun altro che vorresti ringraziare?
Ma innanzitutto vorrei sottolineare questi tre grandi personaggi che hanno contribuito a farmi realizzare quest'opera. Alessandro Haber, la sua bravura, è un Sant'Agostino così fuori da ogni schema, ma che è riuscito alla grande, con pochissime parole, a trasmettermi, almeno a me, spero che questa cosa arrivi allo spettatore, è il senso che volevo dare a questo Sant'Agostino. E, ovviamente Franco Nero, un'icona, un mito che entra,
Erode
che entra in questo film come se ci fosse da un secolo lì dentro, e quindi è assolutamente formidabile la sua interpretazione.
Non c'è cosa migliore di morire per i propri amici. No, Giovanni. Non c'è cosa migliore di uccidere per amore. Avrei voluto essere te, Giovanni. Non perché sei un profeta, ma perché lei vedeva solo te. Tu invece vedi solo lui. Hai mangiato locuste selvatiche per lui, inseguendo i suoi sogni, dando tutta la tua vita, rinnegando padre, madre, fratelli, amici e amori.
E Gerardo Casiello ha realizzato una musica straordinaria per questo film, proprio calandosi. Abbiamo lavorato e parlato tanto prima di fare la colonna sonora. Ha un significato e un'importanza assolutamente fondamentale in questo film, quindi lo ringrazio ancora.
Bene, vabbè, evidentemente Luca Lionello, che è il protagonista.
Luca Lionello, neanche a dirlo.
Neanche a dirlo, io ti ringrazio, Paolo Consorti, per essere stato qui con noi, per averci parlato di questo film, che tra l'altro io ho visto e consiglio di andare a vedere.
Grazie, grazie a voi.
Ed ora parliamo della presentazione della versione cinematografica di uno spettacolo teatrale di cui ci eravamo occupati l'autunno scorso, quando era stato presentato appunto in versione teatrale qui a Roma. Si tratta di Il primo Papa, la libertà di essere uomo, una musicopera, così era stata definita, di Toni Labriola e Stefano Govoni, ispirata alla figura di San Pietro. La versione cinematografica è stata presentata con successo al MIPCOM di Cannes l'8 ottobre scorso e viene ora presentata il prossimo 27 febbraio al cinema Apollo di Ferrara. Don Sergio Mercanzin, consulente religioso sia dello spettacolo teatrale che della versione cinematografica, ne ha parlato ai nostri microfoni.
Tra i personaggi religiosi, uno dei più importanti ma anche nello stesso tempo forse uno dei meno rappresentati è proprio San Pietro. Questi due autori, Govoni e Labriola, si sono innamorati della figura di Pietro. Ne hanno letto i testi che parlano, ne hanno letto pure le sue lettere, e quindi diciamo hanno deciso di fare questo musicopera, ecco, per far conoscere questa figura, e hanno voluto intitolarlo il primo Papa perché questo ricorda sia il primo Papa che in successione tutti gli altri, compreso quello attuale, Papa Francesco.
La vicenda si svolge proprio durante la permanenza di San Pietro in carcere.
Esattamente, difatti l'opera, la musicopera comincia proprio così, si vede Pietro prigioniero nel carcere mamertino, lì lui con tanti flashback e anche naturalmente con la sempre vicinanza di Cristo ricorda la sua vita passata.
Parliamo un po' della musica, appunto del linguaggio con cui viene raccontata questa storia, una musica decisamente moderna, cioè il rock sinfonico. E perché raccontarlo appunto attraverso un linguaggio così, così moderno?
Beh, anche perché, prima di tutto direi perché dare questa figura antica, ma sempre attuale, di San Pietro al mondo d'oggi, in particolare pensando al mondo giovanile, appunto i due autori hanno optato per questo genere di musica che piace tuttora, insomma. Mm-hmm. E poi anche perché c'era stato un precedente famoso, che è quello di Jesus Christ Superstar, quindi loro hanno seguito un po', diciamo, questo tipo di musica, l'hanno trovata dignitosa e adatta e moderna per raffigurare in modo musicale San Pietro, e oltre però a questo rock che è definito sinfonico, ci sono anche delle canzoni che sono proprio delle melodie mediterranee.
Quale aspetto di San Pietro viene sottolineato, diciamo, in questa opera?
Beh, come dice il sottotitolo, perché il titolo è il primo Papa, il sottotitolo è la libertà di essere uomo. Si rappresenta San Pietro come un uomo, diciamo, che ha una evoluzione grazie all'incontro con Cristo, acquisisce una forza da sfidare tutti i poteri. C'è difatti nella musica opera un momento, secondo me, bellissimo e affascinante, il duello tra lui e Nerone. Nerone che vuole distruggere i cristiani e Pietro, insomma, che vincerà poi questo duello, e difatti finisce in questo modo con la crocifissione di Pietro a testa in giù, come si sa dalla tradizione. Ma quando, mentre Pietro esala l'ultimo respiro cantato, poi, perché è un canto bellissimo l'ultimo, si vede proprio, come dire, si vedono delle immagini della Basilica di San Pietro che vengono proiettate sul fondale del palcoscenico. Quindi quando tutto sembra finire, in realtà tutto comincia.
Come giustamente sottolineava, il sottotitolo dell'opera è
libertà.
La libertà, dice. Però, dicevamo, è un'opera che si svolge in un carcere. Allora, sì. Questa figura appunto di San Pietro in realtà forse ci sta anche parlando del fatto che si può essere liberi anche se si vive in un carcere, e questo diventa un discorso metaforico non soltanto per le persone,
certo,
incarcerate, ma per chi vive in un carcere personale, che può essere quello della sofferenza, della malattia, di tante altre,
certo,
altri disagi, no?
Certo, di fatti, diciamo, questo contrasto è voluto, no? Questo ossimoro, diciamo, è in carcere però la libertà di essere uomo. Mm-hmm. Lo manifesta anche in catene la sua libertà, perché la libertà, diciamo, è qualcosa che, quella interiore, qualcosa che è assolutamente, diciamo, non contenibile e non è assolutamente imprigionabile. Ricordo qui, perché io sono poi un cultore della letteratura russa, Solzhenitsyn, il quale diceva: la massima libertà ce l'hai nel carcere.
Volevo parlare, non so se lei ha avuto l'occasione di incontrare o conoscere gli attori, insomma i musicisti, tutti coloro che lavorano in questo musical, che tipo in questa musicopera, che tipo di esperienza è stata per loro?
Dunque, io partecipo a questa opera perché sono stato, diciamo, scelto come consulente religioso, biblico,
sì,
spirituale di questa opera, quindi, diciamo, l'ho seguita fin dall'inizio, fino alla sua gestazione, e quindi mi sono reso conto che li ho trovati tutti estremamente determinati, entusiasti. E mi ha raccontato un vecchio regista che quando ci si diverte a fare una cosa, quella cosa avrà poi sicuramente successo, e mi sembra che sono divertiti, ma dicevo con grande convinzione e con anche un'estrema, come dire, un'armonia tra di loro, veramente una squadra, ecco, che quando una squadra, diciamo, è compatta, è vincente,
sì. Grazie allora a Don Sergio Mercanzin di essere stato in nostra compagnia, ed è ora nostra ospite Roberta Monti, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero di Ferrara e presidente per l'Italia dell'Associazione Internazionale degli Istituti Alberghieri, che insieme ad altri istituti scolastici di Ferrara organizza e promuove l'evento appunto dell'anteprima cinematografica il 27 febbraio al Cinema Apollo de Il Primo Papa, la libertà di essere uomo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Perché proporre questa figura, la figura di San Pietro, ai giovani?
Beh, perché la figura di San Pietro è una figura importantissima che può dare moltissimi insegnamenti ai nostri ragazzi, è una figura che va studiata, che va seguita, e quindi è importante che i nostri ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, quindi che hanno già un'età che va dai 14-15 fino ai 18-19, conoscano bene questa figura importantissima che è Gesù.
Questo, diciamo, l'opera da cui il film è tratto ha un carattere musicale molto, molto forte. Il linguaggio della musica parla al cuore dei giovani.
Certo, i ragazzi vanno presi con la musica. Oggi, come sempre, comunque anche quando ero giovane io, la musica era il filo conduttore di tutto quello che i giovani facevano. A maggior ragione oggi credo che un musical come questo debba essere proprio presentato ai giovani, e che i giovani lo vedano e che lo seguano. È senz'altro un'attività didattica, formativa, molto importante. Io la ritengo importantissima, e quindi insieme ai miei colleghi abbiamo deciso di portare avanti questo discorso. Noi l'avevamo già, abbiamo già avuto le recensioni, perché naturalmente questo qui è stato presentato a Mecom di Cannes e quindi ha avuto una risonanza notevole, quindi avevamo già avuto tutte le recensioni di questa presentazione, e quindi ci siamo attivati per poter fare in maniera che questa versione cinematografica del musical potesse essere portata a Ferrara, e insieme quindi agli autori ferraresi Tony Labriola e Stefano Govoni, che hanno curato le musiche per la regia di Fabio Bastianello, ci siamo attivati per far sì che i nostri ragazzi possano assistere alla fine di questo mese a questo importante avvenimento cinematografico.
Lei parlava anche di questo legame, no? In qualche modo proprio con la città di Ferrara, visto gli autori.
Certo, visto gli autori che sono di Ferrara, quindi è un piacere anche poter far conoscere questa cosa ai nostri ragazzi.
Benissimo, grazie allora alla professoressa Roberta Monti, dirigente scolastica, lo ripetiamo, dell'Istituto Alberghiero di Ferrara, tra gli organizzatori di questa prima cinematografica, che ripetiamo sarà il 27 febbraio al Cinema Apollo, per il film Il Primo Papa, la libertà di essere uomo. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
Un ultimo annuncio prima di chiudere. Domani 20 febbraio alle ore 16 presso il centro Saint-Louis in largo Giuseppe Toniolo 20 qui a Roma, il gruppo de La Diaconia della Bellezza promuove la tavola rotonda La Bellezza vi renderà liberi. Parteciperanno tra gli altri gli attori Claudia Coll e Michael Lonsdale, Monsignor Robert Legal, arcivescovo di Tolosa, Ettore De Concilis, pittore, e Anfa Seria, che è la responsabile proprio della Diaconia della Bellezza. I componenti di questa diaconia sono, come avete sentito, musicisti, poeti, cantanti, pittori, architetti e naturalmente cineasti, scultori, attori, ballerini, che cercano di vivere in maniera comunitaria la loro ricerca della verità e la loro passione. Lo scopo della Diaconia della Bellezza si articola attorno a 5 pilastri: la preghiera, la testimonianza, la formazione, la solidarietà e la creazione di una casa d'artisti, e poi naturalmente di eventi spettacolari. Vi ricordo dunque l'appuntamento per domani, 20 febbraio 2016, alle 16, al centro Saint-Louis de France, in largo Giuseppe Toniolo 20, per la tavola rotonda La Bellezza vi renderà liberi. E con questa notizia chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento tra una settimana per andare di nuovo insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.